Benvenuti ad una nuova puntata della Scienza per Tutti. Siamo in compagnia del nostro amico Loris Ramponi, che ci descrive le attività di divulgazione scientifica che hanno luogo presso il Museo di Scienze Naturali di Brescia e in altre sedi.
Salve a tutti, bentornati a coloro che ci conoscono e ben ritrovati a chi ci ha scoperto per la prima volta.
Beh, allora ogni volta ci sono nuove attività di cui ci parli ed esperienze che tutti possono realizzare. Tra l'altro, come ci ricordi sempre, non bisogna allontanarsi troppo dalla nostra città. Senza andare lontano, insomma, le occasioni interessanti non mancano neppure nella nostra città.
Infatti, in questa puntata vorrei dare dei suggerimenti agli ascoltatori, soprattutto a coloro che hanno la possibilità di far scoprire l'attività di divulgazione scientifica ai giovanissimi.
Quindi questa volta ti rivolgi ai genitori?
Ma direi anche ai nonni, agli zii, agli insegnanti. Mi rivolgo a tutte quelle persone che possono accompagnare bambini e ragazzi alle iniziative che avvicinano il pubblico all'osservazione del cielo, all'esplorazione dell'ambiente naturale, alla conoscenza dei luoghi di interesse culturale.
Ma se si coinvolgono i giovanissimi, ci vogliono attività adatte per la loro età.
Infatti in questo programma descriviamo attività ludiche ed esperienze di apprendimento divertente, ad esempio utilizzando strumenti come i microscopi o materiali di uso comune per fare degli esperimenti.
Ma perché fare proprio delle attività sulla scienza?
Il bello degli argomenti di scienza è che soddisfano quasi sempre la naturale curiosità dei bambini. Osservare, esplorare, manipolare oggetti e strumenti sono tutte attività che possono catturare l'attenzione dei bambini. Insomma, è facile convincere dei bambini a partecipare ad attività di questo genere. Sarebbe un vero peccato perdere gli anni in cui i bambini manifestano una naturale curiosità nei confronti delle numerose iniziative che si svolgono nel nostro territorio in campo scientifico.
In queste trasmissioni ci racconti sempre delle tante occasioni da non perdere e quasi tutte sono iniziative gratuite. Ma non è che le iniziative gratuite a volte sono considerate meno importanti di quelle a pagamento?
Hai ragione, non immagini quante persone abbiano questo preconcetto. Le iniziative che spesso ti descrivo sono gratuite perché sono numerose e invogliano le famiglie a tornare in più occasioni nelle stesse sedi. Se ogni volta le famiglie dovessero pagare un biglietto, la spesa non sarebbe sostenibile per tutti.
Beh, dovreste inventare una sorta di abbonamento.
È vero, l'idea dell'abbonamento è un'ottima soluzione. Come sai, c'è già, ad esempio, un abbonamento che io consiglio, è quello che consente l'ingresso gratuito a tutti i musei della nostra regione. In ogni caso, le attività di cui parleremo oggi sono organizzate dalle associazioni scientifiche del nostro territorio, alle quali chiunque può iscriversi. Anche questa iscrizione è come una sorta di abbonamento. Una volta associati si può partecipare a tutte le attività.
Bene, allora puoi cominciare a descrivere quali sono le occasioni di scienza in famiglia, ma sono destinate proprio a persone di tutte le età? Possono partecipare anche i bambini molto piccoli?
Per aiutare gli adulti che accompagnano i bambini a queste iniziative, farò un elenco delle principali attività, partendo dalle proposte adatte ai bimbi più piccoli e terminando con quelle per gli adolescenti.
Mi vuoi dire che ci sono dei giochi scientifici con i quali si possono coinvolgere anche i bambini in età prescolare addirittura?
Hai fatto bene ad utilizzare la parola gioco. Infatti quelle di cui parlerò sono in buona parte attività ludiche. Diciamo che si tratta di attività dove si impara qualcosa di interesse scientifico con modalità divertenti.
Dove suggerisci di andare ai genitori che hanno bambini di 4 o 5 anni?
Bah, sicuramente farei scoprire a questi bambini il grande prato che si trova nel parco di San Bernardo, nella località di Lumezzane Pieve. Lo si può raggiungere in automobile ed è un parco pubblico, quindi accessibile sempre. Il luogo ideale per organizzare un picnic. E poi non mancano le fontanelle, ci sono anche i servizi igienici, tutto quello che può servire giustamente una famiglia. Chi desidera fare una passeggiata ha solo l'imbarazzo della scelta, visto che si possono percorrere diversi sentieri. C'è anche una fattoria dove i bambini possono vedere gli animali e soprattutto c'è l'osservatorio Serafino Zani.
Ma non sarà troppo presto per i bambini molto piccoli fare osservazioni al telescopio?
Infatti questi bambini preferiranno giocare sull'altalena dell'osservatorio, ma nelle calde sere estive e nei giorni di apertura dell'osservatorio i bimbi piccoli potrebbero essere incuriositi dalla cupola girevole dove si trova il telescopio principale. Quando poi saranno più grandi si cimenteranno nelle osservazioni di stelle e pianeti.
E dopo Lumezzane dove si possono accompagnare i bambini molto piccoli?
Beh, al Museo di Scienze Naturali, soprattutto nelle domeniche di Scienza Viva, quando si svolgono le giornate più ricche di proposte. Inoltre c'è la biblioteca, in via Ottenham, dove esiste la sezione dei libri per ragazzi. Il primo nucleo risale al 1987.
Ricordo che ce ne avevi parlato descrivendo il laboratorio per la didattica del museo, che comprendeva la biblioteca per ragazzi. C'è una puntata dedicata a questo argomento.
Beh, visto che lo hai ricordato, possiamo suggerire a chi ci ascolta di cercarla tra le registrazioni delle puntate precedenti, che si possono consultare nel sito scienzagiovanissimi.it nel capitolo intitolato Mostra.
Ma al Museo di Scienze ci sarà qualcosa di curioso per i più piccoli anche tra le sale espositive?
Certamente, il tunnel sonoro è lo spazio più attraente. Si sentono i versi degli animali, arriva la notte e il buio e si scatena il temporale. Per entrare nel tunnel bisogna essere coraggiosi.
Magari i genitori possono anticipare la visita tra le sale del museo leggendo la storia di cui ci hai parlato la volta scorsa.
Ottima idea, può essere un modo accattivante per catturare l'attenzione dei bambini. Così la visita tra le sale espositive diventa una sorta di giro di controllo per vedere se è tutto a posto tra le vetrine e i reperti in mostra, visto che la storia ci racconta di una notte, ovviamente fantastica, durante la quale al museo sono accadute delle cose molto strane. I bambini non troveranno i due scheletri della necropoli di Remedello, sai, quelli che andavano in giro da soli. Ma in mostra c'è tutto il resto di cui si parla nel racconto.
E anche questa storia la si può trovare nel sito scienzagiovanissimi.it.
La storia da leggere oppure la registrazione da ascoltare.
E a Brescia ci sono altre attività scientifiche che si possono fare con i bambini piccoli?
Un'altra iniziativa curiosa per i giovanissimi è quella delle passeggiate astronomiche nella Valle di Monpiano, il punto più buio del territorio comunale. La presenza di tanti bambini con le torce elettriche sarà sufficiente per attirare anche i più piccoli. In quell'occasione si potrà visitare la fonte di Monpiano. Il laghetto sotterraneo della fonte è un luogo suggestivo per i piccoli e per finire ci sono le attività ludiche in via Resolino.
Ricordo che in questo spazio organizzate una sorta di ludoteca scientifica.
La sala di via Resolino 4, vicino alla fonte di Monpiano, si trova a nord del Parco Castelli. In questo spazio si organizzano diverse attività naturalistiche e scientifiche per le scuole e le famiglie. I piccoli possono partecipare alle proposte a carattere ludico, ad esempio quando si gioca a costruire una sorta di museo in miniatura e poi si va in cerca di particolari come in una caccia al tesoro.
Ci hai già descritto diverse iniziative alle quali partecipare con i bambini più piccoli. Ce ne saranno ancora di più con quelli dai 6 anni in su, immagino.
Gli anni in cui i bambini frequentano la scuola primaria sono proprio quelli da non perdere per lo svolgimento di esperienze scientifiche. Dai 6 ai 10 anni si possono fare le prime osservazioni al telescopio, ad esempio.
Quindi per i bambini è il momento per partecipare alle serate astronomiche.
Sì, specialmente in estate, ad esempio all'Osservatorio Serafino Zani e alla Specola Cidnea. La conversazione delle ore 21, che anticipa ogni serata aperta al pubblico, non sempre è adatta per i bambini. Pertanto è meglio intrattenere i bambini all'aperto con dei giochi prima che inizino le osservazioni al telescopio.
Ma l'osservazione al telescopio non sarà comunque facile per i principianti.
Infatti anche gli adulti potrebbero trovarsi in difficoltà. Per questo sul sito Scienza Giovanissimi si possono scaricare dei contenuti audio con dei preziosi consigli. Ascoltandoli si saprà che cosa cercare all'oculare mentre si guarda la luna, un pianeta o un oggetto stellare.
Beh, perché una volta, Loris, non ci descrivi il contenuto di questi consigli audio? Così chi vorrà potrà ascoltarli anche in questa trasmissione.
D'accordo, in una delle prossime puntate ne parleremo sicuramente. E oltre alle osservazioni serali al telescopio, i bambini possono partecipare con i loro genitori alle attività festive diurne della Specola Cidnea, quando si osserva il sole al telescopio. Le date di tutti questi eventi si trovano nel calendario sempre di scienzagiovanissimi.it.
E oltre alle domeniche alla Specola, immagino che i bambini potranno partecipare alle iniziative festive al Museo di Scienze Naturali.
Beh, sicuramente in quelle occasioni potranno fare osservazioni al microscopio e giocare alla caccia al tesoro, quella non manca mai. Le attività ludiche si svolgono anche al planetario di Lumezzane.
Quindi ci sono delle domeniche per le famiglie anche sotto la grande cupola di Lumezzane, dove si vede il cielo finto.
Eh sì, finto ma realistico, assomiglia proprio a quello vero.
E i bambini devono riconoscere da soli dove si trovano le costellazioni?
Sarebbe troppo difficile. C'è un operatore che descrive la posizione in cielo delle stelle principali e delle costellazioni e racconta le leggende collegate con queste figure immaginarie.
C'è una sorta di caccia al tesoro anche al planetario?
Beh, al planetario i bambini vanno in cerca dei giocattoli di Einstein, come li chiamiamo noi, e di tanti altri curiosi strumenti per fare esperimenti divertenti. Sono esposti tra le sale delle meraviglie del planetario. Ce ne sono a decine di questi giocattoli, uno più curioso dell'altro.
Ci sono delle iniziative anche per i ragazzi più grandi, quelli che stanno frequentando ad esempio la scuola media?
A quell'età si può partecipare a tutte le attività di divulgazione scientifica di cui abbiamo parlato fino ad ora e a molte altre. I ragazzi possono certamente seguire le lezioni divulgative che precedono l'osservazione al telescopio, compresi i diversi corsi che si svolgono al Museo di Scienze Naturali, dedicati all'astronomia, alle piante, ai funghi e le serate sui più diversi argomenti.
E quando saranno alle scuole superiori?
Beh, oltre ai corsi di cui abbiamo parlato e alle serate al telescopio, l'iniziativa più interessante per gli studenti delle superiori è lo stage astronomico. Si svolge in estate all'Osservatorio Serafino Zani.
Ma possono cimentarsi nel ruolo dell'astronomo?
Nel corso di 3 lunghe notti consecutive hanno la possibilità di usare in modo professionale un potente telescopio, realizzando fotografie del cielo stellato e imparando a cercare particolari oggetti celesti. Sì, è un po' come provare a fare l'astronomo per alcune notti. I ragazzi delle superiori possono inoltre partecipare alle nostre iniziative pubbliche per fare delle esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Quindi li accogliete quando svolgete attività per le scuole e le famiglie?
Saranno coinvolti come animatori, si cimenteranno nello svolgimento di laboratori per i bambini e di altre attività pratiche. Nel solito sito è descritto il progetto di alternanza scuola-lavoro, ma l'iniziativa più curiosa per i ragazzi delle superiori è quella che si intitola Regala una costellazione.
Cosa fate? Donate a ciascun ragazzo una costellazione? Ma ce ne sono solo 88, non ne avrete a sufficienza per tutti?
In realtà si tratta di un'iniziativa che consente di organizzare delle aperture straordinarie del planetario dell'osservatorio, anche solo per 2 persone.
Ma che bello, allora qualcuno potrebbe venire anche con la fidanzata o il fidanzato. È molto romantico un appuntamento sotto le stelle.
E lo fanno già le coppie di tutte le età. Uno dei due di solito fa la sorpresa all'altro prenotando una di queste aperture speciali del planetario dell'osservatorio.
Immagino che tutti i dettagli dell'iniziativa saranno disponibili sul web. Direi che anche questa volta hai fatto tantissime proposte. Sono veramente numerose le occasioni per avvicinarsi alla scienza, come d'altronde ci racconti sempre in questa trasmissione. E allora salutiamo i nostri ascoltatori dando loro...
Arrivederci alla prossima occasione.